interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Le 21:01. Domenica 21 luglio del 2024, questa è la Dita nella Presa. Una trasmissione che vi parla di tecnologia, va in onda tutte le domeniche, una domenica sì e uno no, chi può dirlo, almeno chi può dirlo d'estate. (06) 49 17 50 per chiamarci e le dita nella presa @ondarossa.info è la nostra email. Sul sito ondarossa.info trovate l'elenco delle nostre puntate passate, così se volete andare a vedere se prima magari eravamo meglio andate su Palinsesto, domenica e lì l'ultima della fila, la dita nella presa, quindi potete consultare il nostro archivio, ma trovate anche un sacco di altre trasmissioni più interessanti. Con l'emissione diretta di Onde Radio siamo invece ascoltabili dalla provincia di Roma e non solo, su 87.9 in modulazione di frequenza e dalla zona di Viterbo e Rieti in DAB. Ho detto Rieti, volevo dire Terni. Allora andiamo ad iniziare la puntata di oggi, come diciamo è il 21 luglio e giusto qualche giorno fa, venerdì 19 luglio, ci si è presentata la notizia che svolta la puntata, detta fra di noi, ovvero la notizia di cui chiunque parlava, un grande caso di collasso di varie infrastrutture basate sull'informatica che però non si poteva ascrivere alla logica della cybersicurezza o di altre, questioni sì di sicurezza o anche un po' militareggianti che dir si voglia. No, la questione era molto più chiara, semplicemente a volte le cose si rompono, andiamo con ordine, raccontiamo i fatti della vicenda che è passata in genere con il nome della principale azienda coinvolta, ovvero CrowdStrike. I fatti sono questi, che venerdì 19 contemporaneamente un gran numero di infrastrutture ha smesso di funzionare. Queste infrastrutture hanno riguardato principalmente grandi aziende piuttosto che servizi, che dispositivi personali, quindi i telefoni di chiunque più o meno funzionavano ancora. Invece c'erano grossi problemi per quanto riguardava aziende anche grandi del calibro di compagnie aeree, ma non solo, sistemi scolastici, sistemi sanitari in tutto il mondo, non qualsiasi cosa, ma una grossa fetta di servizi informatici si era bloccata, cosa che causava poi problemi a catena. Quindi facciamo un esempio: nel caso delle compagnie aeree sono state parecchie le compagnie aeree coinvolte anche tra i grandi nomi, assolutamente non tutte, forse nemmeno una maggioranza, ma poi questo creava problemi anche a catena. Perché? Perché magari anche interi aeroporti, ecco, si erano fermati, e magari eravate fortunati e partivate da un aeroporto che non aveva questo problema, ma dove atterravate? Perché se invece dovevate atterrare in un posto in cui questo problema c'era, c'erano delle serie possibilità che tutto fosse fermo, quindi si è visto molto l'effetto rete, si è davvero potuto cogliere immediatamente che c'è un sistema di dipendenza molto forte, per cui si è rotta sì una parte grossa dell'infrastruttura, però non è che si è rotta non è che si è rotto tutto quanto ciò che collegava l'informatica, però i danni si propagano e si amplificano. Allora, andiamo a proseguire, no? Facendo un pochino di considerazioni, visto che naturalmente questo ha sollevato, no? Vari generi di domande, no? Quindi tipo, ma quanto sono fragili i sistemi? E in ogni caso, chi è questa CrowdStrike di cui non avevamo sentito parlare fino al giorno prima e ora improvvisamente diventa sotto la bocca di chiunque? Altre domande perfettamente legittime. Allora, innanzitutto, chi è questa CrowdStrike? È un'azienda sicuramente molto grande che si occupa di sicurezza e che non possiamo dire che ha un ruolo da monopolista, ma sicuramente possiamo dire che ha un ruolo molto grande. È, diciamo, come dire, in termini relativi, sì, è l'azienda con il controllo più grande nel suo mercato, che è il mercato dei diciamo genericamente intesi sistemi di sicurezza. Quindi pensate a qualcosa tipo gli antivirus, ma per intere aziende o per reti, cose del genere, e più o meno siamo lì adesso, senza entrare nei dettagli. Come si tratta di un'azienda sicuramente grande, la quota di mercato, non so se l'ho già detto, è quella del 17%, stimata per la verità da loro stessi, quindi che in genere tendono anche andare a rialzo, poi dipende dai momenti finanziari, diciamo. Comunque prendiamolo per buono questo numero, che ci fa capire, andando a spanne, che quindi probabilmente il 17% anche delle aziende, no? Come dire, in qualche modo ne è impattato. Le cose non sono sempre così semplici, perché è del tutto possibile che un'azienda si affidi, no? Per sistemi diversi a soluzioni tecniche diverse, e che però magari basta il collasso di una sola di queste infrastrutture per creare problemi. E poi proviamo ad andare anche un po' nel dettaglio di che cos'è che effettivamente è successo. Allora, nel racconto di questa storia proveremo ad andare dal piccolo al grande, per così dire, nell'analisi del fenomeno. Innanzitutto, la prima osservazione che salta agli occhi di chiunque abbia lavorato nell'informatica è che il problema è successo di venerdì. Per strada c'è dell'entusiasmo, non so a cosa dovuto, ma chissà se rientra nei microfoni, sicuramente entra alle mie orecchie. Ma cerchiamo di proseguire, nonostante questa simpatica distrazione. Dicevamo, chiunque abbia lavorato nell'informatica sa che non si fanno rilasci di venerdì. È molto semplice la regola: siccome il fine settimana ovviamente è il fine settimana e il venerdì già capita fin troppo spesso che si sia costretti a lavorare un po' troppo, fare una qualsiasi forma di grosso movimento il venerdì è un modo certo per assicurarsi delle sfighe future, che poi ti costringeranno a rimanere in ufficio tutto il giorno. Io vado a cercare di risolvere a modo mio il problema che si paventa alla finestra.
Non basta tenere soltanto gli occhi aperti per buttare giù un sorso di caffè. Fuori fa caldo e chissà se dietro le serrande abbassate c'è qualcuno che ha coraggio da vendere e fa l'amore. Io sono venuto a trovarti al mare per guardarti nuotare e baciare i tuoi bambini. Io avrei voglia di sapere se di umanissimi ombrelloni sei stanca se pensi a me. I tuoi amici sono un mucchio di stronzi, hanno facce da ricchi premi e cotillon. Vestito come in città, il caldo picchia in testa e al cuore, scioglie gli affetti e forse li fa cambiare. L'autostrada è una macchia d'olio, l'autostrada è una serpe che striscia, o è soltanto un miraggio sulla via di casa. Steso su un divano di pelle con la radio che urla buone vacanze, poi un pensiero esplode, sono chiuse le fabbriche.
Fare caldo, in effetti fa caldo e ancor più ora che abbiamo dovuto chiudere la finestra per ridurre il rumore e noi cerchiamo di proseguire la puntata in cui stiamo parlando del fenomeno CrowdStrike, cioè dell'incidente che c'è stato. Vabbè, quindi insomma una nota scherzosa, ma io penso che sia la prima cosa che chiunque abbia lavorato nell'informatica ha pensato, appunto. Non si fa niente di venerdì, ma magari chissà chi si occupa di incident response, come lo chiamano, su tematiche di sicurezza scavalca persino queste elementari regole di buonsenso. Venendo un po' a noi, qual è stato il bug specifico, cioè che cos'è che è successo? Beh, dunque innanzitutto dobbiamo ricordarci che i sistemi di sicurezza, diciamo, pensiamo agli antivirus con cui magari si ha un pochino più di esperienza, sono sempre dei sistemi che per definizione richiedono enormi privilegi, sono sostanzialmente una parte del sistema operativo, o come se lo fossero. Di conseguenza, quando parliamo di un aggiornamento di uno di questi sistemi, dobbiamo pensare che è qualcosa che ha lo stesso potenziale di creare problemi o anche di creare miglioramenti, naturalmente, che è dato invece dal da aggiornare il sistema operativo. Quindi non si tratta di un semplice programmino aggiuntivo. Ecco, e questo sistema, quindi, che cosa va a fare in pratica? Beh, tipicamente va a cambiare dei file di sistema, dei file appunto che hanno funzionalità critiche. Nel caso specifico il problema è che andava a cambiarlo, sì, ma con una versione difettosa che causava il crash pressoché istantaneo dei sistemi operativi praticamente qualsiasi. Cioè gli unici casi su cui non creava problemi erano su Windows 7, che è un sistema però che ha già raggiunto il fine vita, l'end of life, cioè da qualche anno, e anche su Windows 8 Release 2, che però anche quello è un sistema che ha raggiunto il fine vita. Quindi in teoria almeno chiunque è particolarmente attento alla sicurezza allora non avrebbe dovuto usare quei sistemi. Quindi poi vabbè, loro gli aggiornamenti li facevano lo stesso, però vero, c'è da aspettarsi che non troppi di questi sistemi girassero su Windows 7 o su Windows 8, ma su tutto il resto il sistema crashava, portando al cosiddetto blue screen of death, che è una che è un modo che hanno i sistemi Microsoft da sempre di segnalare i problemi critici. E devo dire anche carino il fatto, per certi versi, che lo abbiano mantenuto invariato nel tempo. Cioè i sistemi Windows, se non sbaglio, già forse anche dal 3.1 nella mia memoria, ma potrei sbagliarmi, in caso di errore mostravano una schermata blu con scritte bianche, e le scritte coerentemente, no, con il tempo di allora erano un po', diciamo, con un font molto squadrettato, così come quel blu era un blu purissimo che poteva bruciare i tuoi occhi per quanto era vivido, mentre ora il blu è un blu un po' più profondo e la tipografia è nettamente migliorata, ma il concetto rimane lo stesso, che quando Windows mostra una grande schermata blu con delle scritte, tendenzialmente vuol dire che c'è stato un errore grave, per cui in genere bisogna riavviare. E quindi, riavviando il sistema, il problema si risolve? Assolutamente no, altrimenti era facile, o meglio, in alcune schermate cosiddette blue screen of death, quindi la schermata blu della morte, il sistema può anche capitare che si risolva, ma non in questo caso. Il sistema non faceva altro che ripartire a catena, rompendosi sempre. Cioè, c'era un'eccezione: i sistemi Azure avevano questa cosa per cui se li facevi ripartire un po' di volte, tipo lo facevi riavviare 10-15 volte e poi ripartivano, che è, secondo me è veramente una scena da Fonzi, ma è veramente uno stereotipo sui sistemi Windows, ma tant'è, in quel caso si risolveva. Però erano un caso assolutamente minore, quindi ok, buono per chi aveva quel tipo di sistema lì, perché riavviare 10 volte alla fine non crea particolarmente fatica, ma per chiunque altro invece i problemi erano parecchio più gravi. Quindi il sistema crashava subito e dopo non faceva nient'altro che ripartire. Ora, come si poteva risolvere il problema? La soluzione in realtà era anche semplice, nel senso, sia perché ovviamente CrowdStrike dopo se n'è accorta e ha rilasciato una correzione, se non che per installare la correzione devi prima far partire il computer, cosa che evidentemente non stai riuscendo a fare, che è proprio il problema. Allora, quello che puoi fare è farlo partire in modalità provvisoria, poi devi trovare un file specifico che ha un certo nome, lo cancelli, riavvi il computer e a quel punto il sistema dovrebbe partire. Questo è quello che dicevano. Quindi in realtà le operazioni di risoluzione in realtà erano anche facili, non si trattava di qualcosa di impossibile da fare. Il problema è che erano operazioni di risoluzione che prevedevano l'accesso fisico ai sistemi, e questo è qualcosa di molto molto complesso da fare in alcuni casi, perché stiamo parlando di aziende che hanno magari sistemi, hanno moltissimi computer, li gestiscono in posti diversi, e alcuni dei sistemi che hanno problemi non sono nemmeno soltanto i server, ma sono anche le workstation, che quindi mentre i server sono un po' più concentrati e tendenzialmente presidiati da personale competente, sufficientemente competente per fare questa operazione quantomeno, cioè comunque poi per fare questa operazione su 10.000 computer sempre faticoso è, però è qualche cosa che si può fare nell'ordine di magari alcune ore. Mentre invece il problema era anche che, cioè, i guasti sono durati molto più a lungo di così. I problemi si verificavano anche su delle workstation in cui che sono un caso complesso da gestire per tutte quante le aziende, le organizzazioni in generale. Perché? Perché il portatile del dipendente, spesso il dipendente se lo porta a casa, magari lavora anche da casa, e l'idea è che quando ci sono dei problemi poi va dal sistemista, no? Quindi no, c'è l'ufficio della sistemista, tu vai lì se hai dei problemi e quello piano piano te li risolve, però nessuno è pronto a reggere il carico del tutti i portatili si sono fermati, ok? Questo è qualcosa di semplicemente fuori scala. In genere un gruppo, no, come dire, si dimensiona, no, il suo team di supporto per la possibilità di fare manutenzioni che però avvengono in maniera progressiva, coordinata, e l'idea, no, oppure se c'è un guasto, per carità, no, perché potrebbe succedere, no, un dipendente gli casca il portatile nella vasca, si rompe, ora va riparato, va smontato, cose del genere, e vabbè, può capitare, ma non lo faranno tutti quanti contemporaneamente. Invece qui il guasto si presentava per tutti quanti contemporaneamente, il che era un problema molto molto grande. Ora, quello che viene da chiedersi immediatamente è come ha fatto un bug del genere ad arrivare. Rispondiamo prima da un punto di vista tecnico, cioè come mai un bug si è presentato in maniera molto molto coordinata a tutti quanti insieme. Il motivo è per gli aggiornamenti, cioè il sistema ha proceduto ad un aggiornamento automatico, e siccome l'aggiornamento era in realtà buggato, questo ha creato un bug che è apparso in simultanea su ogni sistema. Torneremo a parlare di questo tema di automatismo degli aggiornamenti nel corso di questo approfondimento, ma per adesso rimaniamo sul sulla fase ancora prima, cioè ancora prima del tema se l'aggiornamento dovrebbe essere automatico, non automatico, fatto come. C'è da chiedersi come faccia un bug del genere ad arrivare, perché è semplicemente impensabile che aziende di questo calibro non hanno dei processi di testing molto strutturati. È semplicemente impensabile, perché altrimenti questi problemi capiterebbero molto più spesso. Cioè il testing serve, diciamo, se non fai testing accurati, queste cose capitano in continuazione. Quindi assumiamo che facciano testing accurati, ma come mai? Evidentemente gli è scappato. La domanda è, penso, interessante, perché in genere quando qualche cosa scappa al testing è perché tipicamente le condizioni di test non rispecchiano poi davvero la realtà concreta. Questo può avvenere, diciamo, per due motivi principali. Un motivo principale può essere che la realtà può essere molto più variegata e magari, che ne so, supponiamo che voi c'è un aggiornamento che crea un bug che capita solamente se, per esempio, la rete wifi a cui vi state connettendo inizia con la lettera Q. Un bug stranissimo, questo bug è molto difficile che lo trovano in condizione di testing, perché non gli sarebbe mai venuto in mente di testare una cosa del genere. Magari questo caso che ho detto è particolarmente irrealistico, ma magari capitano dei bug che si verificano solo su specifici hardware, per esempio, e magari non vengono utilizzati quegli hardware nel testing. Oppure possono capitare dei bug che si presentano solamente per specifiche magari lingue, per specifiche, ma o magari che si verificano dopo moltissimo tempo, quindi un bug che si verificherebbe anche in condizione di testing, ma i test non sono abbastanza accurati. Questo tipo di problemi possono capitare, quindi il punto è: testare ogni cosa è impossibile, e quindi i test naturalmente devono sempre andare un po' al ribasso. Questo può avvenire anche perché alle volte, per motivi, diciamo, di semplicità, diciamo di processo industriale, se vogliamo metterla così, si ricorre anche a delle simulazioni dei test. Un esempio da questo punto di vista può avvenirci se non avete familiarità con i processi di test informatico, che sono sempre un po', diciamo, surrogati. Potreste aver invece, no, saputo della famosa vicenda dei test quelli per cui divenne famosa la Volkswagen, anche se faceva quello che facevano anche tutte le altre case automobilistiche, ovvero falsare i test sull'inquinamento. Ma al di là, ecco, di questa cosa della truffa, potreste quindi aver sentito di come funzionano i test. Beh, funzionano che praticamente collegano la centralina elettronica della macchina ad un computerino che gli dice: vai, accelera, frena, riparti, vai a questa velocità, il tutto magari senza nemmeno metterla su pista, no? Magari la fanno stare sospesa su un ponte, no? E quella, cioè, accelera e frena, ma nel senso le ruote girano a vuoto magari, oppure su dei rulli, no? Magari il sistema è un sistema simulato, perché se per ogni test dovessero prendere un pilota, questo costerebbe un sacco di soldi, i test potrebbero non essere tutti quanti uguali, sarebbe più complicato fare le prove, e quindi il sistema viene un po' surrogato. Ecco, questo è molto comune nell'informatica, si utilizzano sia tecnologie, diciamo, di testing unitario, per cui tu magari non testi il programma tutto insieme, ma testi solamente alcune funzioni specifiche, o magari si fa anche un test complessivo, ma magari soltanto su macchina virtuale, che non è proprio uguale al testarlo su un computer vero. Ma poi magari invece fanno anche, questo dico in generale, ho enumerato una serie di problemi che possono capitare. Ora, questo a volte può spiegare come mai degli aggiornamenti introducono dei bug grandi, ma io credo non basta a spiegare quello che è avvenuto in questo weekend, perché quello che è avvenuto è semplicemente troppo grave. Cioè il problema si presenta su ogni sistema Windows subito, e questo è il tipo di problemi che viene scoperto molto facilmente, no? Penso sia intuitivo capire che, come, no, la perdita di gas è infida come problema, è perché contemporaneamente può avere effetti catastrofici, perché può causare esplosioni, e mentre avviene non te ne accorgi, ok? Mentre magari altri tipi di paradossalmente, no, se ci avete un blackout dentro casa, ma ve ne accorgete subito che andrà via la luce, non è che ci mettere tanto a capirlo. Invece altre cose possono sfuggire all'attenzione. Questa non sembra il tipo di problema che sfugge all'attenzione, e quindi ritorniamo alla domanda: e quindi come hanno fatto a non accorgersene? quello che secondo me, ma è una speculazione che mi sono fatto, no? Anche andandomi a leggere più o meno qualsiasi cosa che sarà scritta su internet sull'argomento, a me viene a dire che l'unico modo in cui una cosa del genere può succedere è che nel processo di rilascio sia stata presa una qualche forma di scorciatoia. Quindi che sì, i test sono stati fatti, ma magari, che ne so, a volte capita che dopo i test ci si accorge di un problema, si fa una correzione del problema e a quel punto ci si chiede: dovremmo ricominciare a testare da capo? E naturalmente la fretta può invitare a non ricominciare a testare da capo, e a volte la fretta è cattiva consigliera. Questo potrebbe essere, no, uno dei modi che si è seguito. Quindi un processo di testing che è pur esistente, probabilmente esiste ed è solido, ma che evidentemente non è stato applicato proprio sempre. Questo potrebbe essere una delle spiegazioni, quindi un modo un pochino lasco di affrontare il tema del testing. E poi torniamo al tema a cui avevamo alluso un pochino prima, cioè il fatto che, ok, quindi com'è andata? C'erano delle persone che stavano facendo un nuovo rilascio per, diciamo, affrontare, per esempio, non so, un nuovo attacco di rete in circolazione, e quindi loro ti mandano l'aggiornamento che migliora le tue capacità difensive, per così dire. Benissimo. Notano il problema, o meglio, notano il problema di sicurezza, scrivono del codice, da qualche parte fanno un errore e non se ne rendono conto e sono pronti per inviare la aggiornamento. A questo punto ci sono due domande che viene da farsi. Una, la prima osservazione è: in un tempo in cui gli aggiornamenti non erano automatici, non sarebbe assolutamente successo niente del genere, perché probabilmente come sarebbe andata? Che magari gli aggiornamenti erano anche, diciamo, automatizzati nelle forme, no? Quindi magari resi molto semplici, meccanizzati, ma ti appariva una finestrella in cui tu ti si proponeva un aggiornamento, tu potevi cliccare di sì come di no. Se cliccavi di sì, andavi ad aggiornare e quindi poi avevi un problema. A questo punto verosimilmente iniziavano ad arrivare segnalazioni a CrowdStrike, che magari nel giro di poche ore avrebbe corretto il problema, minimizzando quindi l'ampiezza del fenomeno. Quindi stesso bug, ma se è meno diffuso alla fine è meno un problema. Quindi l'aggiornamento automatico è male o è bene? Beh, sicuramente l'aggiornamento automatico alle sue contraddizioni, non c'è dubbio, crea anche delle dinamiche di obsolescenza del software sempre più forti, perché sostanzialmente fa perdere di vista il fatto, come dire, l'obiettivo della retrocompatibilità, che invece è un obiettivo che ha dei vantaggi importanti dal punto di vista, come dire, dal punto di vista sociale, in un certo senso, della tecnologia, cioè aiuta a creare tecnologia che sia meno costruita in maniera centralizzata. Però adesso su questo non entro troppo nei dettagli, però diciamo, faccio notare che però gli aggiornamenti automatici sono anche quella cosa che fa sì che per esempio molti smartphone abbiano dei browser sempre aggiornati, e questo rende più difficile per esempio lo sviluppo di malware, che comunque vengono sviluppati, ma ha permesso di far sì che questo tipo di attacchi ora costino molto di più di quanto costavano prima e quindi siano comunque un po' meno diffusi di quanto erano diffusi prima. È quel sistema che comunque permette anche dei miglioramenti all'accessibilità rispetto a quanto si poteva fare un tempo, e cose del genere. Quindi gli aggiornamenti automatici io non direi che sono una cosa del tutto negativa. È evidente però che gli aggiornamenti automatici, come in molto caso fanno le cose automatizzate, possono automatizzare e quindi espandere anche i fallimenti, e questo sicuramente è un problema. Va detto che è un problema che però in realtà lo stato dell'arte tecnologico già ha trovato la soluzione al riguardo, o almeno una strategia che migliora di molto la situazione, che sono le tecniche cosiddette di phase rollout. Cioè, come funzionano questo tipo di tecniche? Beh, l'idea è: ok che io rilascio l'aggiornamento automatico, ma chi lo dice che devono aggiornare tutti quanti nello stesso momento? Io potrei tranquillamente fare un aggiornamento e in qualche maniera lo fa, non so, inizia a farlo 0,1% della mia base di utenti, ok? No? E poi mano a mano vado avanti e allargo sempre di più il numero di utenti che si prende quell'aggiornamento. Voi capite che un meccanismo del genere, e magari in tutto ciò ci posso anche integrare dei meccanismi di telemetria che mi dicono se la cosa sta andando bene, ok? Quindi non soltanto io procedo in maniera graduale, ma magari non mi metto nemmeno ad aspettare che qualcuno mi chiami per segnalare un problema e a quel punto io tirerò la leva di emergenza che blocca il rilascio dell'aggiornamento. No, io posso anche automatizzare la questione e dire, per esempio, io faccio partire l'aggiornamento a una piccola percentuale di utenti, dopodiché da quegli utenti gli chiedo dei feedback in maniera automatizzata, no? In modo che in un qualche modo probabilmente sono in grado di raccogliere dati e capire se l'aggiornamento è andato a buon fine, e solo se quello è andato a buon fine io procedo e vado avanti. Questo tipo di tecniche è molto utilizzato per esempio nelle infrastrutture server, con quello che si chiama il blue green deployment, in cui per esempio, no, quando immaginate, no, il momento in cui prendete un grande servizio, diciamo Facebook, sicuramente Facebook non ha sempre lo stesso codice, ok? Perché quando, no, per esempio, cambia il famoso algoritmo, ma anche quando cambiano cose molto più piccole, quando correggono un'icona, un piccolo bug, beh, necessariamente devono mettere una versione e toglierne una vecchia, no? E naturalmente a volte ci sono aggiornamenti più piccoli, a volte sono aggiornamenti più grandi. Ecco, quando capitano gli aggiornamenti, delle tecniche che molti grandi sistemi usano è quello che, siccome hanno, diciamo, dei sistemi molto larghi, no, che magari girano su migliaia di server, quello che fanno è non sostituirli tutti quanti in blocco, ma sostituirli un po' per volta. Quindi, no, aggiornano la versione di un sistema, ci mandano una piccola parte di traffico, vedono come sta andando, la tengono d'occhio e mano a mano questo aggiornamento inizia a prendere piede anche altrove. Probabilmente CrowdStrike non impiegava tecniche del genere, quindi da questo punto di vista qui c'era proprio un problema tecnologico. C'erano delle tecniche che erano a loro disposizione, perché non sono particolarmente complesse da effettuare, e che però loro non stavano utilizzando, e questo ha amplificato di molto il problema. Avrebbero potuto scoprire il problema molto più in fretta. Mi prendo un po' di riposo per la mia gola e anche per la vostra voce con un po' di musica, e poi riprendiamo sempre parlando di CrowdStrike.
Bas bas sir, ye jo dil ki baat thi na wo dil mein nahi chipki rahi. Maine America mein ek band bana di, aur unka jo gaana hai na suicide bomb hai, wo to job buster hai saathi, pura job buster. Aur ye angrezon ko nahi maloom hai ki ye song unke tabahi hai yaar.
Yeah, Aisha was hopping like Rasta's a token. Just ignored whores. Maybe boys were his host. Then Muhammad would have kept Mary Magdalene moaning. Doing on top, Medina style. Doing it from behind, Mecca style. Doing all night, Medina style. Suicide bomb the gap. Suicide bomb the gap, yeah. Suicide bomb the gap. Suicide bomb the gap.
E proseguiamo con il nostro approfondimento sull'incidente CrowdStrike che è partito venerdì ma è durato ben più di così. E abbiamo parlato appunto degli aggiornamenti e del modo in cui questi vengono, diciamo, diffusi e che può essere più o meno graduale. Nel caso in questione non lo è stato affatto, cosa che ha amplificato assolutamente i problemi. Però dopodiché l'altro grande tema è il fatto di chiedersi come dire, è una questione anche di numeri, cioè se questo sistema fosse stato meno utilizzato e quindi più in generale se il sistema fosse meno accentrato nelle mani di poche piattaforme, allora quando ci sono dei problemi questi problemi sarebbero meno gravi. Questo sicuramente è un ragionamento che ha la sua parte di verità, è un ragionamento importante tra l'altro non solamente per questi aspetti ma perché l'oligopolio evidentemente rafforza delle dinamiche di potere ha fatto che sono sicuramente positive, che non sono sicuramente positive nella nostra società, e questo è diciamo quello con cui viviamo, per cui alla fine i sistemi operativi non sono molti, i sistemi operativi usati in ambito diciamo più professionale sono ancora di meno, e all'interno di questi di nuovo le piattaforme anche non sono poi tante. Poi se pensiamo che per esempio uno dei rivali di Kaspersky di CrowdStrike è Kaspersky per l'appunto, che è stato appena bannato dagli Stati Uniti, e naturalmente molti di questi sistemi di queste aziende dell'informatica sono basate negli Stati Uniti, questo ci dà anche un'idea di come questo mondo si restringe ancora di più. Ma ecco, al di là di questo ci viene da chiedersi il tema dell'oligopolio, che sicuramente esiste, quanto è stato rilevante e in che direzione, cioè un sistema, o anche messa in altri termini, un sistema meno accentrato, quanto sarebbe meglio? E qui la domanda diventa difficile a cui rispondere, perché in generale se è chiaro che un sistema in cui le ditte principali non sono 5 ma sono magari 50 e quindi con quote più basse di mercato, naturalmente poi in caso di fallimenti fallisce un po' meno roba, questo è chiaro, però dobbiamo anche ricordarci che della semplice matematica ci dice, e l'esperienza ci conferma, che non potrà che avere un maggior numero di fallimenti. È vero che li avrà quando ci saranno saranno meno gravi, però non potranno che essere di più. Quindi se pensiamo ad un insieme indipendente di problemi, pensiamo agli impianti elettrici delle nostre case, no? Ci sono in Italia milioni di case, gli impianti elettrici grosso modo sono indipendenti, se non per rarissimi casi gestiti in maniera indipendente, e ovviamente c'è sempre in ogni dato momento c'è una casa in cui l'impianto elettrico è guasto, c'è un problema che va risolto. Naturalmente la cosa non è particolarmente grave, perché se si rompe l'impianto elettrico soltanto a te e non anche a tutte le persone intorno a te, più o meno una soluzione la puoi trovare. Se hai hai per esempio assoluta necessità di fare di asciugarti i capelli, no, con l'asciugacapelli, puoi andare dal tuo vicino di casa a chiedergli questo favore, no, o qualsiasi altra operazione del genere può essere fatta. Mentre quando capita un blackout, lo abbiamo visto qualche decina di anni fa, quando è capitato un grosso blackout sulla rete italiana e non solo, i problemi diventano davvero giganteschi, perché non c'è, no, non c'è nessun modo con cui puoi girare intorno al problema che si è creato. Però ne capiterebbero un numero maggiore. Ora, penso che una buona parte della questione sia capire quanto piccoli fallimenti possano avere grandi effetti. Perché in un caso come quello degli impianti elettrici, che sono tutti quanti sostanzialmente isolati, se fallisce il tuo è abbastanza ovvio che puoi andare da quello a fianco, ok? Quindi è così anche, supponiamo magari anche che fallisca qualcosa di grosso, quindi magari un impianto elettrico di un intero ospedale, questo sicuramente creerà dei problemi molto gravi, ma non paralizzerà un intero sistema ospedale, perché se il sistema ha un pochino di margine in più, che con i chiari di luna che corrono non è affatto detto, ma auspicando che ci sia un pochino di tolleranza in più, a quel punto le ambulanze potrebbero andare nella direzione dell'ospedale più vicino, che però all'impianto elettrico funzionante, invece di andare che di là. E se ci sono, no, dei casi particolarmente urgenti, i pazienti possono anche essere trasferiti, no, qualora le macchine elettriche siano criticamente necessarie per alcune persone. Però questi qui hanno poco effetto rete, cioè più o meno gli ospedali, no, io non sono un medico, non lavoro in ospedale, ma mi posso immaginare che anche se si affidano ad alcune cose che sono centralizzate, quindi magari se ci sono alcune database centrali che se falliscono gli ospedali possono avere dei grossi problemi, però tendenzialmente poi, a parte questo, sono in grado di operare per conto loro, ok? Quindi se c'è carenza di organico da una parte, se c'è un problema di approvvigionamento con le bombole dell'ossigeno, cose del genere, in un ospedale questo non va ad impattare a catena gli altri, se non per il fatto che inevitabilmente gli manderà tutti quanti i pazienti che prima andavano all'ospedale A, se l'ospedale A non funziona bene ora andranno dal B, questo sì, quindi creerà dei forme dei servizi ma non particolarmente gravi. Ma in un caso dell'informatica e dell'informatica su internet mi viene da chiedermi quanto questo sia vero, cioè supponiamo per esempio rimaniamo nell'esempio dell'aeroportuale, che è uno di quelli che ha avuto molta visibilità e che secondo me racconta bene la vicenda. Sono falliti i sistemi di prenotazione e gestione di molte compagnie aeree, supponiamo ne fosse invece fallito quello di una sola compagnia aerea, ok? A quel punto che cosa succedeva? Cioè quanto era meglio? Un pochino probabilmente era meglio, per esempio, perché gli aeroporti avrebbero avuto vita un po' più semplice nel gestire le code di passeggeri, perché chiaramente un conto è quando vi trovate 1000 passeggeri che hanno il volo posticipato di 24 ore e devono dormire in aeroporto, questo diventa un grosso problema, ma un altro conto è se ne avete 10.000. Gli alberghi della zona iniziano a riempirsi, no? Anche uno dice: no, va bene, ma gli paghiamo l'albergo, sì, ma dopo un po' sono pieni gli alberghi, gli mandiamo le brandine, va bene, ma servono tante brandine, e quindi i problemi effettivamente scalano molto di dimensione e creano più problemi. Rimanendo più nello specifico di internet, mi viene da chiedere se questo è vero, cioè in generale, laddove ci sia molto effetto rete, un guasto parziale ha il potenziale di propagarsi a catena. Se manteniamo, mi sembra che questo incidente abbia mostrato che ci sono dei sistemi di dipendenza molto forti, più probabilmente di quanto sarebbe opportuno. Cioè i sistemi non sono, per dire una parola molto in voga in questo momento ma usata spesso a sproposito, i sistemi non sono resilienti. Quando dico resiliente non intendo dire tipo resistenza, però con una parola che ora va più di moda, ma intendo la capacità di un sistema di funzionare in maniera degradata ma comunque di non propagare le condizioni di guasto. Okay, un tipico esempio di questo, almeno nella mia testa, sono le macchine che possono funzionare oppure no quando una ruota si rompe, no? Quindi per esempio i camion, le ruote gemellari, che fanno sì che se una ruota si rompe, si buca ma anche esplode, sono in grado di andare avanti, naturalmente con ridotte prestazioni, ma comunque di proseguire, mentre invece no, per esempio una tipica automobile in molti casi, tranne quelle che hanno dei sistemi di sospensione situazione particolari, quando una se per esempio ci rubano una sola gomma, ma anche se buca una sola gomma, sostanzialmente non andiamo da nessuna parte, cioè servono tutte e quattro le ruote. Quindi il guasto, per un guasto piccolo come la scomparsa di una ruota, si trasforma, no, nel inutilizzabilità dell'intero veicolo. Ecco, mi pare che questo sia un po' quello che stava succedendo, perché stento a credere, no, che davvero così tanti sistemi siano collassati interamente, ma magari in molti casi bastavano dei sistemi dei collassi parziali per fermare il sistema. Per esempio, immaginate che voi avete un'azienda in cui CrowdStrike non lo utilizzate affatto, ma per la vostra soluzione di backup invece vi appoggiate magari ad un'altra azienda che vi offre solamente il servizio di storage per il backup. Magari quell'azienda utilizza CrowdStrike, quindi è ferma, e a questo punto voi potreste voler scegliere, se avete delle politiche sui backup molto prudenti, che se i backup non funzionano, allora i sistemi anche vanno fermati, che è di principio anche un'idea positiva, prudente, sicuramente, che però vuol dire che quando il sistema di backup si ferma, tutto si ferma, e questo naturalmente è un inconveniente piuttosto grande. Quindi tantissimo effetto rete, e questo mi pare, come dire, ci sono comunque ancora molti motivi per volere un mondo con meno oligopoli, con meno strapotere di grandi aziende, ma la mia impressione è che il motivo della riduzione di questo tipo di problemi non sia un motivo particolarmente convincente. Cioè, affinché la riduzione degli oligopoli davvero si trasformi nella riduzione di gravità degli incidenti quando capitano, c'è bisogno di ripensare la rete in una maniera che sia più tollerante ai guasti. E il sistema che abbiamo, proprio perché l'infrastruttura di internet complessivamente, nel suo complesso, poi non parlo delle condizioni che possono essere più o meno vantaggiose, per molte persone non lo sono, di accesso ad internet, ma il sistema internet complessivamente è un sistema molto robusto, cioè un sistema in cui siamo ormai abituati a pensare che se un sito non carica sul nostro telefono abbiamo un problema noi. Cioè, pensare che davvero quando abbiamo un problema il lato sia su un server di internet, in genere è il decimo pensiero che facciamo. Prima c'è tipo: non mi funziona la rete, poi mi hanno censurato, poi l'aggiornamento mi ha rotto le cose, poi è che ieri ho cambiato le impostazioni e quindi per quello ora non funziona più niente, e solo dopo arriva: ma fosse che il sistema è rotto davvero. Questo ci dà l'idea di quanto siamo abituati a vivere in questo modo. E quello che si osserva socialmente, non soltanto su internet, ma lo si è visto ancora di più per la sicurezza energetica, è che chi sviluppa tecnologie che è abituato a osservare anche soltanto intorno a sé che quelle tecnologie funzionano sempre bene, tendenzialmente progetta dei sistemi che non sono adatti a funzionare in condizioni meno che ottimali. Quindi, appunto, parlando per esempio di elettricità, io avevo una lavatrice tanti anni fa che, se andava via la corrente, poi quando tornava ripartiva da dove era. La lavatrice che ho ora non lo fa più, e suppongo che più o meno, se le persone all'ascolto hanno una lavatrice più recente degli ultimi 10 anni, non si sa riprendere dal fatto che la corrente vada via. E questo secondo me ci dice qualcosa, cioè ci dice che le persone che fanno queste tecnologie non hanno nemmeno messo in conto il fatto che l'energia elettrica possa mai andare via anche per breve tempo. Quindi tipo: non ci metto una batteria tampone o cose del genere. Questo esempio dell'energia elettrica vale per tante altre cose, quindi vale per quanto riguarda le prestazioni di internet, per cui è piuttosto chiaro che per esempio chi progetta siti internet in molti casi è gente che ha un'ottima connessione ad internet e pertanto può fare siti molto pesanti sia in termini di banda che in termini di risorse computazionali, perché sostanzialmente non vive in un mondo in cui queste risorse sono scarse. Questo quindi è un modo con cui le disuguaglianze si rinforzano nella tecnologia. Ecco, mi pare che questo valga anche per questi sistemi, che quindi anche da questo punto di vista sia necessario un cambio di paradigma. Infine, una delle cose di cui si è parlato è del grosso calo in borsa che ha avuto questa azienda. Io non mi intendo di finanza, ma mi viene da dire che siano il tipo di fenomeni abbastanza passeggeri. Perché, come dire, affinché qualche cosa perda effettivamente di valore economico, c'è bisogno che diminuiscano i suoi ricavi, ovvero quindi che questa notizia crei uno shock così grande da allontanare clienti nel futuro. Qui però non stiamo parlando di mercati particolarmente volubili, perché sono mercati in cui i clienti sono tendenzialmente gruppi grandi, quindi sono gruppi che fanno, no, magari grandi commesse e non le fanno giorno per giorno. È inevitabile che ci saranno delle ricadute, perché chiaramente la perdita di reputazione che c'è stata è grande. Però è anche chiaro che è il tipo di cose che altre aziende hanno già avuto in passato, e non per questo, no, questo non è stato sufficiente a fargli perdere il posto di monopolista. Evidentemente, no, come dire, qualche cosa succederà, ma no, perché uno potrebbe vedere se questo calo in borsa è reale, questo vuol dire che ci possiamo aspettare nel futuro che CrowdStrike smetta di essere l'azienda diciamo più importante, se crediamo che lo sia, o comunque che smetta di essere tra le 5 più importanti. Ecco, questa secondo me è una pia illusione, perché la realtà è che proprio perché c'è un sistema di oligopolio queste aziende poi tendenzialmente cascano sempre in piedi. Questo l'abbiamo visto con i social network, lo abbiamo visto con i sistemi operativi, lo vediamo sicuramente anche con questi software, no? Quest'idea che poi alla fine l'economia è un risultato delle performance tecniche è, come dire, è una fede nel libero mercato senza confini. Con questo direi che di CrowdStrike abbiamo parlato abbastanza, visto che ne abbiamo parlato per tre quarti d'ora, e andrei quasi quasi a muovermi in avanti, non prima però di avervi aggiunto almeno due note di colore che stanno a contorno di questa notizia di CrowdStrike. Una riguarda un'azienda che si è vantata del modo con cui non sono stati colpiti da CrowdStrike, e il modo è il fatto che alcuni dei sistemi che utilizzano si basano su Windows 3.1, la versione di Windows rilasciata nel 1992, poi sostituita prima da 3.11, ma qua diciamo è stata una versione diciamo di breve durata, e poi nel 95 da Windows 95, che forse in realtà si è rilasciato nel 94, vabbè, ma poco importa. Quindi un sistema che dire obsoleto è dire pochissimo. Questa è una notizia di colore che tra l'altro va a parlare di una compagnia aerea che è la Southwest, che è stata nota nel passato per aver avuto un sacco di problemi per utilizzare dei sistemi di prenotazione obsoleti. In particolare un paio di anni fa hanno avuto dei casi in cui il loro sistema era sostanzialmente collassato e quindi diciamo nessuno poi poteva più viaggiare, e in questo caso invece l'obsolescenza l'avrebbe salvata. Ora, questa nota di colore indubbiamente fa ridere, e io mi sembra di aver capito che è vera, cioè l'ho cercato se era una bufala, mi pare di aver capito che la notizia sia vera, magari invece non lo era, ma facciamo finta che lo sia. Se anche lo fosse, cioè se anche avessero ancora qualche sistema che ancora gira su Windows 3.1, che è un caso assurdo ma non impensabile, perché comunque conosciamo casi di sistemi che tuttora si basano su tecnologie estremamente vecchie, tra poco ne citeremo qualcuna. Sicuramente non basano tutto il loro sistema su 3.1, cioè quindi è chiaro che hanno comunque una parte della rete che gira su qualcosa di più moderno, altrimenti sarebbe impensabile pensare di avere, che ne so, il servizio clienti sul loro sito che le persone vanno a vedere. Non fai questa roba con un cluster di Windows 3.1, quindi avranno sicuramente dei sistemi anche più moderni, magari hanno anche alcune cose molto vecchie, e i sistemi più moderni non sono stati colpiti perché probabilmente non usavano CrowdStrike e usavano un'altra delle alternative. Quindi niente di incredibile, però faceva ridere. Invece è vera questa della Marina tedesca, che sta rimpiazzando una tecnologia che anche loro evidentemente ritengono obsoleta, che è quella dei floppy disk da 8 pollici. I floppy disk da 8 pollici che utilizzavano su alcune delle sue navi, li rimpiazzerà, si noti, non con un altro dispositivo, quindi per esempio una pennetta USB, ma in realtà costruendo degli oggetti che emulano un floppy disk, ma in realtà sono costruiti con tecnologie più moderne. Per capire cosa sono i floppy disk da 8 pollici, ve la racconto così. Non so se avete presente il fatto che l'icona del salvataggio è ancora in molti casi l'icona di un floppy disk, che è un'icona che, come dire, è uno di quei casi, non mi ricordo la parola in questo momento, in cui c'è, come dire, un'icona che rappresentava un oggetto di uso comune nel tempo in cui è stata progettata, e poi l'icona è diventata solamente un'icona, no? Per cui, per esempio, spesso l'icona del telefono è tuttora fatta imitando una cornetta che, diciamo, ha uno stile che già negli anni 80 iniziava a cadere in disuso, no? Però la forma del telefono canonica è rimasta quella talvolta, e così l'icona del salvataggio in molti casi è rimasta un floppy disk, ma nella maggior parte dei casi il floppy disk che vedete è il floppy disk da 3,54 pollici, un floppy disk che per esempio negli anni 90 era molto diffuso, ma anche negli anni 2000 ancora non era una tecnologia, ancora un pochino si utilizzava perché le pennette USB avevano ancora un costo molto alto quando anche c'erano, ma il floppy da 3,54 è stato preceduto dal floppy da 5 qualcosa, che era un po' più grande ed era quello sì in effetti più morbido, perché floppy vuol dire tipo ballerino, cioè tipo nel senso di moscio, e in realtà i floppy da 3,54 non sono poi così morbidi, cioè si piegano poco, però si piegano proprio poco. Quindi vi potreste essere chiesti perché si chiamavano floppy se non erano floppy, e il motivo è che erano la versione nuova e in effetti un po' più rigida dell'oggetto precedente, che invece era morbido davvero, quello da 5 e qualcosa, che per esempio avreste potuto vedere, che ne so, sull'Amiga. Ma qui stiamo parlando dei floppy, quelli ancora prima, quelli da 8 pollici, che sono quelli che sono stati creati cioè messi in commercio nel 1971, se ricordo correttamente, sì, esatto, mentre quelli da 5,25 erano stati messi in commercio dal 76. Quindi insomma parliamo di tecnologia che ha avuto il suo momento d'oro, diciamo, tra il 71 e l'80, e che è ancora utilizzato su alcune navi militari della Marina tedesca, che da questo punto di vista è in buona compagnia, perché già avevamo parlato di quanti sistemi giapponesi siano basati sui floppy disk, che hanno iniziato a deprecare solo recentemente, ma anche il sistema dei treni di San Francisco è un sistema che si basa su dei floppy disk. Quindi, come vedete, di sistemi specifici che si basano su tecnologie molto vecchie non ce n'è davvero scarsità. Bene, ora con questa divagazione basta, sono le 21:57 e noi passiamo ai Redskin. E ritorniamo in onda, ma naturalmente andiamo a cambiare argomento, sempre però parlando di tecnologia. Allora, innanzitutto una breve comunicazione che non ricordo se a suo tempo avevamo dato, ma andiamo ad aggiornarla se così è stato, ed è quella della cessione di Yandex. Yandex è il motore di ricerca sostanzialmente legato al mondo russo, spesso viene chiamato il Google russo. Come Google non fa poi davvero soltanto il motore di ricerca, fa una quantità di cose, tra cui anche un suo browser, ma adesso sostanzialmente la società ha avuto grossi problemi con le sanzioni, hanno cercato in vari modi di distaccarsi dalle posizioni del governo russo, condannando l'invasione in Ucraina e cose del genere, ma le sanzioni rimanevano applicate, e da allora hanno cercato di disimpegnarsi da quello che però è sostanzialmente il loro fondamentale mercato, cioè il 95% degli introiti viene dal mondo russo. Quindi pensare di chiudere le operazioni in Russia è semplicemente senza senso, e quindi la mossa che hanno fatto sarà quella invece di separare la società madre, che è basata in Olanda, sostanzialmente di vendere tutti quanti gli asset che sono relativi alla Russia. È una roba che è iniziata già a febbraio e si è conclusa poco fa, quindi hanno venduto tutto quanto, tra l'altro dove non potendo vendere a persone oggetto di sanzioni, e questo ha complicato di molto le operazioni di vendita, che hanno dovuto quindi vendere molto a ribasso. Quindi hanno venduto per circa 5 miliardi di dollari, che indubbiamente tanto basso non è come valore, però si stima che ne potesse valere quasi il doppio. Però il fatto che non potessero accettare soldi da tutti quanti i nomi più grandi della Russia, e nemmeno nessuno in Occidente fosse interessato a comprare una roba che poi era oggetto di sanzioni in Occidente, ovviamente creava dei problemi. Una transazione quindi in cui in effetti, no, come dire, le sanzioni hanno fatto sì che quel bene si svalutasse molto, di fatto. Ora che si sono venduti la parte base in Russia, che cosa gli è rimasto? Beh, non moltissimo. Gli sono rimaste 4 sussidiarie che si occupano di intelligenza artificiale, con cui adesso è un sacco di soldi in mano, con cui stanno ricominciando a fare cose. Hanno potuto fare, tra l'altro, il primo ordine di chip Nvidia, che prima non potevano comprare, che gli erano necessari per uno sviluppo su intelligenza artificiale, ma appunto non potevano prenderli per via delle sanzioni. Ci spostiamo dalle sanzioni, ma rimaniamo invece diciamo in un certo senso comunque sanzionatorio e di varie giurisdizioni del mondo. Dunque, la notizia è una notizia piccolina, ma come spesso ci capita, ci dà l'occasione di parlarne un po' più diffusamente. È che Anna's Archive, letteralmente l'archivio di Anna, che è un sito molto interessante, è un metamotore di ricerca ed è un progetto che ha l'obiettivo di archiviare tutta la collezione testuale di testi prodotti mai dall'umanità, quindi testi del passato, testi di qualsiasi tipo, ed è un progetto fondamentalmente pirata, però molto interessante, perché sono un gruppo che ha mantenuto fin dall'inizio una grossa attenzione alla cosiddetta OPSEC, quindi alle pratiche di sicurezza concreta per mantenere il loro anonimato. Quindi con questo anonimato sono riusciti a fare delle azioni anche piuttosto importanti. Nascono dopo uno dei crackdown contro Zetalib, e sono caratterizzati, rispetto ad altri progetti simili, dal fare quante più cose possibili in forma di software libero. Quindi loro rilasciano tutti quanti gli archivi che hanno in forma di torrent, tutto quanto il codice che loro hanno che fanno viene pubblicato periodicamente, quindi incluso il codice con cui sono riusciti a raccogliere dati da sistemi che, diciamo, non erano contenti di farseli raccogliere, e tante altre cose del genere, il formato con cui fanno le release. Hanno, diciamo, un processo open source applicato al tema dell'archivistica, che si rifiuta di prendere in considerazione le leggi del copyright. Questi siti, nonostante le loro opinioni, sono spesso poi oscurati proprio per motivi di violazione del copyright, e quindi fanno spesso il gioco che potreste conoscere di cambiare spesso nome di dominio, e in particolare quindi da anna-archive.org, che in realtà funziona ancora in molte giurisdizioni, ma non in Italia, poi dipende dal DNS che utilizzate, roba del genere, ma diciamo in Italia è oggetto di un blocco a livello DNS, così come nei Paesi Bassi, ma nel resto del mondo mi sembra che per il grosso sia accessibile. Però diciamo che il punto org, nonostante questa cosa dell'Italia e dei Paesi Bassi, non li tiene particolarmente preoccupate. Però hanno deciso comunque di fare anche qualche altro nome dominio, in particolare hanno preso il .gs. Il .gs è il nome di dominio della Georgia del Sud, che è uno, non so nemmeno se si chiamano stati, ma è sempre un territorio di cui potreste non conoscere i dettagli, perché sono delle remote isole a sud dell'Argentina, che tipo sono, se non sbaglio, a circa 1000 chilometri dalle Falkland, di cui, perdonatemi, adesso non ricordo il nome anche argentino, ma anche queste, così come le Falkland, sono controllate dal Regno Unito, quindi sono abitate, ecco, questa mi sembra una stesia interessante, sono abitate da 12 persone d'inverno e 22 persone d'estate. Questo è più o meno l'entità di cui stiamo parlando. Fatto sta che il dominio .gs è però molto utilizzato perché un sacco di parole inglesi finiscono per per gs, e questo lo rende quindi facile, adatto a delle cose mnemoniche. Non ho mai capito se c'è un altro motivo per cui si usano i .gs. Sicuramente molti stati hanno fatto qualche business dal fatto di avere un nome di dominio che in qualche modo fosse mnemonico, o che suonasse bene, no? Per esempio la Libia ha il punto LY, che è come terminano di nuovo molte parole inglesi, e quindi diciamo questo li ha aiutati a vendere, mentre mi segnalano che le isole Falkland sono le Malvinas per l'Argentina. Grazie. Questo nome di dominio che loro si vanno a prendere, in realtà poi viene negato. Questa è sicuramente una brutta notizia, nel senso che glielo danno e dopo poco glielo ritirano, appunto per questioni legate al copyright. È una brutta notizia non tanto per il fatto in sé, perché quello che in genere si osserva è che di nome di dominio se ne possono prendere tanti, e la strategia di ruotarli, pur avendo qualche difetto, sostanzialmente funziona. Però il fatto che l'abbiano tolto così in fretta, e su un progetto che cerca in qualche maniera, anche abbastanza furba, di tenersi al riparo da questo tipo di accuse, e lo fa dicendo di essere solamente un metamotore di ricerca di informazioni già pubblicate altrove, questo è diciamo la cifra che utilizzano per ripararsi da problemi sul copyright, che è un tipo di argomentazione che non sempre convince nei tribunali, però che cercano comunque di tentare, anche perché è più o meno l'unica strategia che si può tentare. Forse non l'unica, ma quasi, sicuramente non è una buona notizia. Allora, sul loro blog era interessante guardare che cosa avrebbero risposto al riguardo, e il loro blog è in generale sempre molto interessante, cioè, ci sono sempre non è che scrivano tantissimo, però ci sono sempre delle considerazioni interessanti sul tema dell'archivistica, si capisce che ci sono dei progetti di ricerca, e il loro focus è chiaramente sul tema dell'archiviare tutta la conoscenza, tant'è che hanno cercato di fare degli studi dicendo: noi sappiamo quanti libri abbiamo, ma non sappiamo quanti libri ha mai prodotto l'umanità, e quindi vogliamo cercare di capirlo, e fanno le stime di quanti libri ha prodotto l'umanità e quindi a che punto stanno nel loro progetto di archiviazione. È interessante anche il fatto che loro puntano molto ad archiviare ad ottenere i metadati, quindi mentre molti di progetti simili a questo, di cui magari abbiamo anche parlato, come per esempio Zeta Library, per dirne uno piuttosto famoso, puntano principalmente ad archiviare libri, e quindi ovviamente i metadati sono importanti, no? Perché se abbiamo un libro vogliamo saperne almeno il titolo e l'autore, diciamo, in genere queste due cose sono piuttosto basilari, ma magari anche l'anno di stampa è utile, cioè permette, no, delle poi reidentificazioni migliori, di fare delle ricerche migliori, sapere in che lingua è scritto, saperne magari il codice ISBN se c'è, perché questo di nuovo permette delle ricerche migliori, permette anche di togliere i duplicati, che sono un grosso problema, no? Perché ti occupano un sacco di spazio, ma trovare i duplicati tra miliardi di libri, forse miliardi è esagerato, ma sicuramente milioni di libri, voi capite che è complesso. E quindi loro hanno fatto tanto per ottenere JPEG database di soli metadati, dicendo i metadati ci servono comunque tantissimo, perché alla fine è grazie a quelli che noi possiamo poi dare un senso alla conoscenza che abbiamo. Torneremo a parlarne tra poco, perché una di queste raccolte di metadati, diciamo, vede la contrarietà della parte che è stata oggetto della loro archiviazione. Fatto sta che diciamo rispondono indirettamente al tema dell'oscuramento che hanno avuto, parlando in realtà del dove si trova adesso il tema delle librerie ombra. Librerie ombra, quindi shadow libraries, è un termine che in genere appunto include tutte quante quelle cose tipo Sci-Hub, Library Genesis, Z-Library, Anna's Archive, tutti quanti quei progetti che si occupano di fare delle biblioteche ombra, per l'appunto, nel senso che sono biblioteche che sono composte anche da materiale che in molte giurisdizioni è soggetto a restrizioni per via del copyright. Quindi loro dicono: siamo comunque una biblioteca perché di fatto facciamo lo stesso tipo di servizio, il fatto che siamo non del tutto legali è solamente un dettaglio. E loro dicono: sì, ma ok, al di là dei problemi che abbiamo, noi vogliamo capire a che punto siamo sul lungo termine. Cioè, loro dicono: in fondo il problema, come dire, i tentativi di bloccarci sono dei tentativi credibili solamente perché ospitare degli archivi è complicato, per cui in effetti le persone, la scelta principale che hanno per di fatto scaricare un libro, che è quello che vogliono fare, o anche tanto fare le ricerche su un libro, quindi sapere quali sono i libri che ha fatto un certo autore, quello che devono fare è affidarsi ad un archivio gestito da altre persone, perché non hanno le risorse computazionali, in particolare di immagazzinamento, per poter fare questa cosa da sé, ok? Perché un archivio di tutti i libri è una roba che occupa moltissimo e che ospitare costa molto. Però loro dicono: per quanto ancora questo dovrà costare molto, perché comunque ci sono varie cose che li fanno sperare bene, e quindi vanno a fare un'analisi della situazione che io provo quindi a seguire a braccio. Allora, innanzitutto dicono: noi sappiamo quanto è grande la nostra raccolta e si tratta di un petabyte sono 1000 terabyte, e quindi sono 1 milione di gigabyte. Questo è circa quanto è grande, cioè ci manca poco per arrivare a un peta. Allora, e del resto però noi abbiamo iniziato la nostra raccolta proprio sui libri, perché siccome volevamo raccontare un sacco di sapere, i libri hanno un'ottima densità di informazione, cioè per ogni byte ti danno un sacco di conoscenza, per esempio, anche soltanto rimanendo nel campo, molto più di quanta te ne danno gli audiolibri, ok? Pensate che un libro magari occupa 1 mega, 5 mega proprio a dire tanto, mentre magari il corrispettivo audiolibro ti potrebbe occupare, vado a spanne, ma magari 300 mega, quindi 300 volte tanto. Quindi loro dicono: i libri hanno una buona densità, dopodiché sempre un peta è. Però possiamo anche sapere che sostanzialmente nei prossimi tempi quello che ci possiamo immaginare è che la crescita di questa dimensione sarà più lenta. Sarà più lenta perché il grosso che era facile raccogliere l'abbiamo raccolto, cioè i database più facili da prendere li abbiamo presi, senz'altro continueranno queste raccolte anche in futuro, ma c'è da aspettare che andremo più lenti. Quindi tra un po' di anni, comunque, prima che arriviamo a 2 peta ci vuole ancora tantissimo, per cui possiamo fare i conti per un petabyte. Inoltre possiamo anche contare sul tema della miglior raccolta dei metadati, cioè loro dicono: noi siamo pieni di duplicati, ma sono complicati da trovare questi duplicati, quindi c'è da aspettarsi che man mano che passa il tempo in realtà potremmo diventare più in grado di scoprire duplicati, quindi questo paradossalmente diminuirà l'occupazione in byte, senza però ridurre di fatto, come dire, il valore d'uso dell'archivio. Inoltre un'altra cosa che succederà è che secondo loro i costi di immagazzinamento continueranno a scendere. Sicuramente il trend negli anni passati è stato piuttosto chiaro, i prezzi dell'immagazzinamento sono scesi molto e per esempio vediamo, negli ultimi 10 anni il costo per terabyte si è fatto diviso 3. e probabilmente, ve lo dicono, continuerà ad un passo simile. Mi viene da dire che probabilmente non continuerà alla stessa velocità, però magari potremmo arrivare quasi a quella velocità. E quindi se attualmente loro fanno il conto, se uno dovesse ospitare adesso, no? Diciamo un tera di un peta di spazio, loro fanno il conto, anzi no, fanno il conto perché dicono tra qualche anno magari triplichiamo di dimensione, quindi arriviamo a 2,7 peta, in pratica gli servirebbero per esempio circa $30,000 o magari $40,000 per ospitarla tutta. Però se il costo si fa diviso 3 in 10 anni, voi capite che già si sta parlando di qualcosa che gira intorno ai $10,000. E loro dicono, da una parte se servono $10,000 l'anno per ospitare tutta la biblioteca con tutto il sapere del mondo, cioè, in realtà è un prezzo bassissimo, no? Cioè, nel senso, tenere in esercizio qualsiasi biblioteca fisica costa molto di più, ti costa già di luogo, dell'immagazzinamento e del personale necessario per operarla. Quindi è chiaro che in realtà si tratta di cifre nemmeno altissime, se non che loro hanno molto riflettuto, no? Anche in altri articoli sulla complessità specifica di gestire dei sistemi complessi che però sono pirata. Cioè, se questo sistema non fosse vietato dal copyright, gestirlo sarebbe molto più facile. Sarebbe assolutamente ipotizzabile fare una raccolta fondi e mettere insieme quel che serve per gestire un'infrastruttura del genere, no? Se anche si parlasse di $100,000, si tratta di qualcosa che a livello mondiale sono cifre che si potrebbero anche trovare. Invece però il problema è che questo con le cose pirata non lo puoi fare, e quindi spesso funziona che devi gestirlo in maniera sostanzialmente personale, in gruppi ristretti molto fidati, e questo rende impossibile o comunque molto difficile, poi dipende dalla propria disponibilità, racimolare grandi somme. Quindi loro dicono, però tra 10 anni, se le cose costano un terzo, da una parte è vero che la dimensione magari triplica degli archivi, però si divide anche per un terzo il costo, e stiamo a qualcosa che sta nell'intervallo $5,000, $13,000. Ma loro dicono anche, sì, però potremmo anche migliorare dal punto di vista della densità dell'informazione, perché è vero che i libri occupano poco, occupano poco quando sono scansionati e ne è stato fatto l'OCR, ma molti dei loro libri, dei libri che loro hanno, sono comunque delle scansioni fotografiche del libro, di cui non è mai stato fatto il riconoscimento testuale. Un libro con riconoscimento testuale è nella maggior parte dei casi molto meglio dell'analogo fotografico, anche se in alcuni casi ci può essere il valore anche nell'avere la fotografia di un libro, no? Magari in dei casi di particolare bellezza, o anche soltanto per tenere traccia delle specificità comunque un libro è pur sempre un'opera d'arte, quindi ci possono essere gli aspetti specifici, però dal punto di vista della fruibilità, un libro di cui è stato scansionato il testo, che quindi è leggibile in maniera automatica da un programma di lettura del testo, quindi accessibile anche a persone non vedenti, è ricercabile, no? Voi potete fare cerca dentro al testo, si può leggere, no, in una maniera migliore anche sugli ebook reader, insomma ha una serie di vantaggi di fruibilità enorme e permette anche di risparmiare moltissimo spazio. E quello che loro dicono è, negli ultimi anni i miglioramenti sulle tecniche di riconoscimento del testo sono stati forti miglioramenti. Si è passato da un'accuratezza di alcuni software che avevano circa intorno al 70% di accuratezza anzi 65% nel 2019, ora stiamo intorno al 90% con le ultime tecnologie, che è vero che sono tecnologie magari proprietarie, magari che necessitano di hardware specifico, però c'è da aspettarsi che la tendenza sia ad un miglioramento di queste capacità. E quindi lo dicono, ci si potrebbe aspettare anche qui una riduzione da magari 5 al 10 volte nella dimensione dei file, magari anche di più. Quindi per esempio potremmo stimare un intervallo di che magari tra 10 anni operare una libreria del genere potrebbe costare $1,000, $3,000, qualcosa del genere. E quindi loro dicono, quando raggiungeremo queste cifre sarà più probabile che le persone possano ospitare degli archivi molto grandi di sostanzialmente tutta quanta la comunque una frazione significativa, e tutti, almeno tutti quanti i libri che digitalmente si è riusciti ad archiviare, no? Cioè, quindi questo è l'obiettivo. A quel punto fermare il fenomeno degli archivi diventerà molto più difficile. Quindi quello che dicono è che in questo momento loro si trovano dentro alla finestra critica, cioè si trovano in una fascia di tempo in cui in effetti le autorità hanno ancora, volendo, la forza di fermare un cambiamento del genere, perché comunque i blocchi dei siti possono essere fatti, loro dicono, per esempio, no, danno molti modi alle persone per contribuire, no, alla diffusione di questo materiale. Quindi per esempio ti danno i torrent da distribuire, se hai ti dicono scaricalo, condividilo in modo che poi condividi la banda e migliori la replicazione della nostra base di dati, perché noi quello che vogliamo evitare è il fatto che la conoscenza vada persa. Quindi l'obiettivo è fare in modo che più persone possibile abbiano più copie possibile dell'intero sistema. E però, benché ci siano dei meccanismi con cui si può contribuire anche con risorse più limitate, quindi per esempio se tu hai, ti compri un disco da un tera e quindi hai un tera di spazio a disposizione, cioè, no, c'hanno un utility sul sito con cui loro ti danno esattamente la quantità giusta di libri per fino ad un tera di spazio, in modo che poi tu possa utilizzare quello spazio per mettere a disposizione dei libri e quindi migliorare la replicazione. Però nonostante questo, la verità è che il sistema funziona meglio quando la capacità di replicare è un pochino meno frammentata, perché un sistema del genere non si regge su tante persone che condividono 10 giga. Se, facendo così, il sistema semplicemente non funziona. Servono, come dire, dei contributi più cospicui, no? Servono persone che sono in grado di ospitarne delle frazioni significative, no? Magari non tutta, ma comunque magari il 20%, e serve un buon numero di queste persone. E quindi loro quello che dicono è che in realtà è questione non tanto, no, di trovare soluzioni definitive, ma di trovare soluzioni in realtà temporanee che gli permettano, no, come dire, di andare avanti, perché man mano che il tempo passa questo progetto diventa sempre più fattibile. Ed è sicuramente vero, in effetti, che il caso Libri è piuttosto emblematico del fatto, cioè, non so, alla fine, benché esista anche il fenomeno di diffusione che scavalca il copyright anche per la musica, per il tema dei libri questa cosa ha avuto un boom negli ultimi anni, e i sistemi sono molto più facili da usare, molto più molto più pratici, molto più curati anche, no? Cioè sono sistemi molto comodi, mentre per scaricare la musica è ancora un pochino più complesso. E il tema, uno dei temi che spiega questo fenomeno, è proprio il fatto che gestire archivi molto grandi di libri ha iniziato ad essere fattibile, cioè si è iniziato a stare un disco da 10 tera è una roba che costa comunque tipo 150 euro, e quindi in un disco a 10 tera ci stanno, penso, qualche milione di libri, okay? Che è comunque una quantità impressionante di libri, no? Rispetto a quelli che concretamente, no, anche un'intera nazione può leggere, no, nell'arco di 100 anni. Un milione di libri è comunque una cifra impressionante. Quindi questo, no, è quello che scrivono in questo ultimo momento, che mi è sembrato un modo molto interessante di rispondere, diciamo, per così via, al fatto di essere stati bloccati, cosa che loro in realtà non citano nemmeno. Cioè hanno sempre questo stile che è, come dire, se andiamo a guardare il contenuto, anche un po' spocchiosetto, no? Perché si porta molto sopra le righe, no? Come dire, alla fine non risponde nemmeno a questo tema, no, al tema a cui tutti quanti stavano pensando, dicendo sì, vabbè, ma noi pensiamo in grande, ma nel modo in cui è scritto, sempre molto, invece, come dire, molto, molto franco, no? Appunto, mai usando, ma mai vantandosi, ecco, semplicemente. Però ecco, vi invito davvero ad andare a leggere il loro blog, perché ci sono un sacco di contenuti interessanti, anche perché spiegano anche spiegano chiaramente come si fa a far funzionare una biblioteca ombra come la loro, come si fa a scaricare i dati da questa parte, fanno una specie di tutorial, no, su come si fa a contribuire concretamente. E tra l'altro hanno spiegato diciamo qualche mese fa, senza entrare proprio tantissimo nei dettagli, ma insomma comunque dato parecchie informazioni su come hanno fatto a scaricare l'intero database di WordCat. WordCat non è una biblioteca, nel senso che non contiene libri, ma contiene solamente metadati di libri. Avevano già nel passato fatto cose simili, si erano scaricati tutto quanto gli ISBN DB e poi si erano scaricati anche l'Open Library. Però sostanzialmente dicevano: sì, ok, abbiamo scaricato database grandi, ma ci mancano ancora tante cose, vogliamo di più, e quindi ci siamo presi anche WordCat, che è il più grande database di libri nel mondo. È un database proprietario, è gestito da una non profit formalmente, che è la OCLC, che ha soltanto record di metadati e offre quindi un servizio disponibile alle biblioteche. Loro hanno scaricato questo database diciamo ottenendo qualche cosa che in genere viene chiamato scraping, che è una tecnica che non è mai stato chiarito, ed è forse impossibile chiarire se è poi effettivamente una tecnica legale oppure no. Cioè, lo scraping in cosa consiste? Consiste nello scaricarsi da internet delle informazioni che sono su internet, però nello scaricarselo in maniera automatizzata. Quindi immaginate, no, per esempio, di andare sul facciamo proprio l'esempio, no, delle biblioteche. Immaginiamo che voi vogliate scaricarvi tutta la lista dei libri che hanno le biblioteche di Roma, ma scrivete alle biblioteche di Roma, glielo chiedete, loro non ve la danno la lista, e allora voi andate sul sito e prima scrivete a, poi scrivete no, magari scrivete, no, tipo tutte quante le parole che vi vengono in mente o tutti gli ISBN possibili, no? Scrivete tutto quanto quello che vi capita e prendete la pagina dei risultati e ve la scaricate, e naturalmente il sistema può anche essere reso un po' più efficiente di così. Ecco, questa tecnica da una parte vuol dire che ti scarichi tutte quante informazioni che non sono mai state segrete, cioè la wordcat.org, se non sbaglio, è il sito, su quel sito quelle informazioni ci sono, quindi non è che voi non potevate vederle, semplicemente loro non volevano che voi le aveste tutte insieme. Quindi questo è il caso sottile in cui si argomenta che lo scraping sia una tecnica di violazione del copyright. E così sono scaricati questi 220 giga, che sono effettivamente delle descrizioni di libri, ma non i libri veri e propri, quelli WordCat non ce li ha, e hanno insomma spiegato un po' tutto quanto. Ora WordCat non l'ha presa bene, e ha iniziato quindi una causa contro ignoti, diremmo nella giurisdizione italiana, ma invece viene nell'Ohio, in cui queste cose si chiamano John Doe suit, cioè si cita una persona immaginaria, è come se si facesse la causa contro Tizio Caio, e si cita in ballo quindi un ignoto che è Anna's Archive, e Anna chiaramente è lo pseudonimo dietro cui si raccolgono le persone che tengono questo archivio, e lo citano in ballo per violazione del copyright. Ora ci sono almeno due cose qui che sono interessanti. La prima è il fatto che WordCat ritenga che queste informazioni siano oggetto di copyright, che già non è un fatto ovvio. Infatti, che cosa possa essere oggetto di copyright varia in base alle giurisdizioni, e loro hanno scelto la giurisdizione statunitense per il luogo in cui si trovano e per quello in cui hanno fatto causa, e nella giurisdizione statunitense i fatti non possono essere messi sotto copyright. Questo è una regola chiara. Quindi se voi avete un database di una serie di fatti anche raccolti con fatica da voi, per cui quindi potreste in qualche modo dire che però quell'informazione l'avete voi, no? Quindi per esempio questo potrebbe essere uno di questi casi, che i fatti non sono oggetti di copyright. Ora naturalmente questi fatti sono però dei fatti su delle opere d'arte, quindi c'è da chiedersi se l'opera d'arte in sé non è un fatto, ma è un'opera dell'ingegno. Sapere solamente il titolo, il numero di pagine, il prezzo, l'editore e l'autore è invece un fatto o è ancora l'opera d'arte? Questo è, diciamo, questo lo scopriremo, che cosa ne pensa il tribunale. Io credo che non dovrebbe essere un oggetto di copyright, benché possa ancora essere sostenuto che però anche delle informazioni non oggetto di copyright, se ottenute con delle tecniche software invasive, e lo scraping potrebbe risultare esserlo, però va argomentato che lo è, cioè va argomentato che per esempio è avvenuto in maniere aggressive, che magari creano dei servizi, per esempio, o utilizzando delle tecniche che appartengono più alle caratteristiche, diciamo, della violazione dei sistemi informatici più che delle tecniche di mera consultazione. Cioè, se ci si mettono dei dati in più, si potrebbe anche dire che allora in effetti questa acquisizione è stata comunque illegale, ma altrimenti questo è un po' complicato da sostenere. Rimane però anche un altro fatto, il fatto cioè che da una parte la causa è contro ignoti, ma da un'altra parte in realtà citano anche una persona che è una cittadina di Seattle, una donna che si chiama Maria Dolores Anastasia Matienzo, e dicono che questa persona è verosimilmente una delle persone dietro l'archivio, e quindi no, c'è da chiedersi ok, come vi è venuto in mente che questa sia la persona giusta. Naturalmente questa persona ha immediatamente negato e ha detto innanzitutto: ma avete citato in ballo nell'Ohio, io non vivo in Ohio, non faccio parte di questa giurisdizione, non faccio affari in Ohio e quindi non sono soggetto alla vostra legge, ma in ogni caso io non c'entro niente con Anna Archive. Però le argomentazioni dell'OCLC sembrano particolarmente forti, almeno a loro stessi, e ve le dico quindi in questo momento. Loro dicono, innanzitutto, questa donna ha in passato lavorato per una biblioteca, ok? Quindi questo già si aggiunge a dei servizi, a dei sospetti. Ci sono degli indizi e andiamo a vedere i prossimi. I prossimi sono il fatto che questa persona in effetti attualmente fa la programmatrice e ha pubblicato nel 2012, quindi 12 anni fa, un programma in Python, una libreria per l'esattezza, che programma il modo per interagire con il database di WordCat, ok? Quindi 12 anni fa lei era una persona interessata a interagire con il nostro database. Inoltre, in alcuni luoghi pubblici lei si definisce un'appassionata di archivistica e inoltre ha sostenuto pubblicamente la posizione che tutta la conoscenza dovrebbe essere libera e che le biblioteche e gli archivi dovrebbero essere aperti e pubblicamente disponibili. E questo e in più abbiamo anche visto che in alcuni contesti utilizza il nickname Anarchivist, dove Anarchivist può essere visto sia come dire articolo e nome, quindi un archivista, oppure potrebbe anche essere quindi, perché gli spazi spesso non si usano, no, negli username su internet, quindi magari è no, articolo e nome contratti, oppure potrebbe anche essere vista come una contrazione, no, un portmanteau di anarchist e archivist, quindi archivista anarchica, ma anche come la contrazione di Anna Archivist, ok, quindi riprendendo l'Anna Archive. E però sembrano tutti quanti degli indizi francamente un po' deboli per dire che questa sia la persona in questione, non risultano altri motivi a suo carico, quindi questo è un po' lo stato della situazione quindi nel frattempo l'unica persona che di fatto sta affrontando questo processo in cui l'OCLC chiede milioni di dollari di risarcimento, perché dice abbiamo speso $1.5 million per rispondere agli attacchi di Anna Archive, non si capisce esattamente in che consista questa risposta agli attacchi, e in più dicono avremo anche problemi futuri perché magari poi i nostri clienti non ci sceglieranno più, cosa francamente non particolarmente ovvia. Fatto sta che in questo processo l'unica persona che è lì a presenziare per difendersi è effettivamente questa Maria Dolores Anastasia Matienzo, che diciamo appunto è l'unica persona che hanno nominato esplicitamente, quindi oltre agli ignoti. Con questo siamo arrivati alle 10.35 e insomma anche questa notizia l'abbiamo data, anche con la segnalazione di andarsi a guardare le sempre interessanti release di Anna's Archive, su cui magari in futuro torneremo. Con questo sono le 23.35 e mi sembra proprio tutto da questa queste parti noi andiamo a concludere la puntata del Dì nella Presa di oggi e vi comunichiamo che domenica 28 luglio non andremo in onda, almeno non in diretta, ma vi rimanderemo un'interessante replica di una intervista fatta da Stacca Stacca in cui si parla di lavoro, automazione e intelligenza artificiale, davvero curata, e c'è una discreta probabilità che ci risentiremo il 4 agosto, e se così fosse sarebbe l'ultima puntata sicuramente prima della chiusura estiva, visto che la chiusura estiva di Radio Onda Rossa inizia proprio il 5 agosto, quindi immediatamente a ridosso. Io vi do un grosso abbraccio, vi ricordo che la trasmissione che avete ascoltato è nella presa, va in onda la domenica alle 21 su Radio Onda Rossa, e come tutto il resto Radio Onda Rossa è un'opera di un'attività militante, autogestita, che non prende nessun reddito per fare questa radio. Vi invito quindi a sostenere questa radio, perché fare radio e in generale fare informazione mi sembra un aspetto cruciale della fase politica in cui stiamo vivendo, e però farlo nonostante, come dire, la volontarietà delle nostre energie non è sicuramente a costo zero. Quindi un grosso abbraccio a chi ci ascolta, soprattutto a chi in questi momenti è privato della propria libertà personale. Ciao ciao.